La voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, congratulazioni al neo eletto presidente Raisi dal leader di Hezbollah. Ancora Iran, l'arresto temporaneo della centrale Bushehr per riforme tecniche. E il regime sionista vuole estendere legge che vieta ricongiungimento familiare palestinese. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 21 giugno 2021, e cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda le elezioni in Francia, e per finire vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. Arrivano anche le congratulazioni da parte del segretario generale del movimento di resistenza libanese Hezbollah, all'Ayatollah Raisi, per la sua elezione come l'ottavo presidente dell'Iran. Seyed Hassan Nasrallah ieri, all'indomani delle elezioni di Ebrahim Raisi alla presidenza della Repubblica Islamica dell'Iran, ha espresso sul suo account Twitter le sue congratulazioni all'ormai ex capo della magistratura iraniana. «La tua vittoria ha rinnovato le speranze delle persone libere e dei combattenti che ti vedono come uno scudo e un forte sostenitore della resistenza contro gli aggressori», ha scritto il leader libanese. Poco dopo l'annuncio della sua vittoria alla 13ª elezioni presidenziali dell'Iran, sono arrivati gli auguri da parte delle massime autorità internazionali per Seyed Ebrahim Raisi, che sarà il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran per i prossimi 4 anni. E la centrale nucleare di Bushehr ha subito un arresto di emergenza temporaneo per riforme tecniche. L'ufficio delle pubbliche relazioni dell'Organizzazione dell'Energia Atomica dell'Iran, in una nota diffusa ieri, ha annunciato, a seguito di un guasto tecnico nella centrale di Bushehr, dopo un giorno di preavviso al Ministero dell'Energia, questo impianto è stato temporaneamente spento e scollegato dalla rete elettrica nazionale. Il comunicato citato dall'IRIB afferma che l'arresto temporaneo durerà 3 o 4 giorni e questa centrale sarà presto ricollegata alla rete elettrica del paese. E la ministra degli interni del regime sionista, Ayet Shaked, intende presentare un disegno di legge per estendere la legge sulla cittadinanza e l'ingresso dei territori occupati per un altro anno. Shaked ha invitato i partiti di opposizione di destra a sostenere la legge, affermando che non c'è opposizione o coalizione quando si tratta di questioni relative alla sicurezza di Israele. Giovedì il ministro ha scritto in un tweet che non può immaginare che l'opposizione cercherà di danneggiare la sicurezza del paese per il bene dei giochi politici. Sono sicura che mostreranno la maturità richiesta e sosterranno la legge che impedisce l'unificazione di famiglie arabe se uno dei coniugi è originario dei territori palestinesi occupati nel 1967. Il regime israeliano tiene in prigione 12 donne palestinesi che sono soggette a vari tipi di tortura e non hanno il permesso di incontrare i loro parenti, hanno riferito ai gruppi di difesa dei diritti. Il Palestine Information Center, citando un rapporto del Palestinian Prisons Club e del Damir Prison Support and Human Rights Association, ha riferito che le madri palestinesi incarcerate stanno scontando diverse pene detentive mentre una di loro è detenuta senza accusa a prova. Il rapporto aggiunge che 2 donne palestinesi sono trattenute attraverso una famigerata politica del regime sionista di detenzione amministrativa. Nel rapporto si evidenzia il fatto che le prigioniere sono sottoposte a tutti i tipi di abusi e torture a partire dal giorno del loro arresto. E gli Stati Uniti stanno preparando nuove sanzioni contro la Russia in relazione al sospetto avvelenamento dell'dissidente Alexei Navalny e per colpire le società russe coinvolte proprio nella costruzione del Nord Stream 2, l'ha fatto sapere la Casa Bianca. Sullivan ha affermato che l'amministrazione presidenziale sta predisponendo nuove sanzioni contro la Russia per condannare le dure condizioni di detenzione dell'oppositore. Successivamente il consigliere degli Stati Uniti ha altresì ricordato che il presidente statunitense in precedenza aveva sottoscritto un decreto che avrebbe facilitato l'introduzione di nuove misure contro la Russia. Le sanzioni, ha continuato Sullivan, saranno varate quando Washington svilupperà un pacchetto adeguato per contrastare gli obiettivi giusti. La diplomazia russa ha denunciato proprio l'annuncio del consigliere per la sicurezza nazionale sulle nuove sanzioni e ha minacciato una risposta russa. Le azioni illegali degli Stati Uniti sono sempre state seguite da una nostra risposta legittima, ha detto a Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. È strano che ad alcune persone a Washington piaccia girare in tondo e affrontare gli stessi ostacoli all'infinito, ha scritto la sua portavoce russa. E Anatoly Antonov, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, ha inoltre affermato che questo non era il segnale che tutti hanno ricevuto dopo il vertice a Ginevra e la scorsa settimana tra Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Tra le altre cose, i due leader hanno concordato di restituire i rispettivi ambasciatori al russo Antonov e l'americano John Sullivan, ritirati in modo sensazionale dopo che Biden a marzo ha paragonato Putin a un assassino. Il premier Nikol Pashinyan si è dichiarato vincitore delle elezioni legislative anticipate tenutesi ieri in Armenia. Allo scrutinio iniziale dei voti dà il suo partito Contratto Civile nettamente in testa contro l'alleanza armenia dell'ex presidente Kocharyan. La formazione di Kocharyan contesta però i risultati. Ci poniamo l'obiettivo di analizzare attentamente le frodi presunte e quelle denunciate. Finché a queste domande non sarà stata data una risposta soddisfacente, l'alleanza armena non riconoscerà i risultati dello scrutinio, ha affermato la formazione dell'ex presidente in un comunicato. Il presidente pakistano Imran Khan ha dichiarato ad Axios in un'intervista trasmessa domenica che la CIA non sarà assolutamente in grado di operare dal suolo pakistano dopo che gli Stati Uniti avranno completato il ritiro dall'Afghanistan entro la fine dell'anno. Il direttore della CIA William Burns e il segretario della difesa Lloyd Austin hanno visitato il Pakistan negli ultimi mesi per discutere di una cooperazione continua. Tuttavia, il governo pakistano ha respinto tutti i tentativi di raggiungere un compromesso. La Pakistan Inter-Service Intelligence Agency è stata la porta di Washington per l'Afghanistan per decenni prima dell'invasione degli Stati Uniti nell'ottobre 2001, fornendo una strada attraverso la quale le Stati Uniti potevano incanalare il sostegno finanziario e materiale ai membri delle tribù afghane, combattendo il governo socialista afghano e i suoi alleati sovietici negli anni Ottanta, compresi quelli che in seguito sono diventati talebani e poi i gruppi che hanno resistito al governo talebano che è salito al potere dopo il crollo del governo socialista nel 1996. Il capo della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar lo scorso 1 febbraio, il generale Minung Hiang, è volato ieri in Russia per partecipare alla conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale in programma dal 22 al 24 giugno. L'ha annunciato l'emittente televisiva controllata dalla giunta MRTV, citato dall'agenzia Nova. Si tratta del secondo viaggio all'estero dell'ufficiale dopo il colpo di Stato e il primo era stato a Giacarta in Indonesia per un vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, ASEAN, dedicato proprio alla crisi birmana. E passi avanti nella definizione della federazione di centrodestra nell'incontro cordiale tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Ercore dopo aver scambiato qualche battuta sulla partita della Nazionale sul Milan, hanno affrontato i temi politici. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Elezioni in Francia. Elezioni in Francia regionali e dipartimentali. Al primo turno gli astenuti penalizzano Macron e Le Pen, vincono repubblicani e socialisti. Nessuna sorpresa anche per il confermato fallimento del partito di maggioranza presidenziale, la Republican Marche, e dall'altra parte, mentre i sondaggi annunciavano un'importante progressione del Rassemble National di Marine Le Pen, il partito ha registrato un chiaro calo. L'astensione nel caso particolare di queste elezioni si spiega con il fatto che la Republican En Marche non teneva alcuna regione, non è stato espresso quel voto di sanzione che avrebbe potuto motivare un gran numero di elettori. Più in generale, i sondaggi delle ultime settimane hanno rivelato una mancanza di fiducia dei francesi nei confronti di politici che considerano obsoleti. L'insicurezza è la principale preoccupazione dei francesi in questo periodo. Essendo la lotta all'insicurezza una questione di politica nazionale, i cittadini in queste elezioni locali non hanno ritenuto utile recarsi alle urne e i grandi vincitori di queste elezioni sono i partiti tradizionali di destra e di sinistra. I repubblicani con il 28,4% e il Partito Socialista con il 15,8%. Tra i vincitori il presidente uscente degli Hauts-de-France Valérie Pécresse e Javier Bertrand, il presidente uscente di Hauts-de-France, sono due forti concorrenti di Emmanuel Macron alle prossime elezioni presidenziali.
USA e coronavirus. Amici ascoltatori, benvenuti ad un altro appuntamento con la crisi economica americana ai tempi del coronavirus. Vi invito a seguirci anche in questa puntata. Se ne va Donald Trump e arriva alla Casa Bianca un presidente, Joe Biden, che ha un compito essenziale: riportare alla normalità una democrazia profondamente lacerata da anni di decisioni sbagliate, di strappi e di oltraggi, culminati nell'assalto a Capitol Hill. La missione del nuovo presidente passa da una premessa: cancellare Trump, ma deve avere un orizzonte più ambizioso, fare i conti con il trumpismo e dare le risposte che servono per tornare su un percorso progressista. Una rivoluzione che deve incidere sulle fondamenta della società, puntando sui diritti, l'istruzione, l'immigrazione e la sanità e dell'economia, dalle politiche per il lavoro a rapporti con le grandi corporation e alla riforma fiscale. Prima serviranno provvedimenti, già pronti 17 ordini esecutivi, mirati a smontare la deriva imposta dal ex presidente. Si torna indietro e bruscamente su diversi fronti. Stop alla realizzazione del muro anti-migranti al confine con il Messico. Rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. Ritorno nell'accordo di Parigi sul clima. Revoca del Muslim Ban. La sospensione degli ingressi negli USA dei cittadini di alcuni paesi a maggioranza musulmana. Il presidente eletto Biden agirà non solo per cancellare i danni più gravi dell'amministrazione Trump, ma anche per iniziare a far avanzare il nostro paese. Queste azioni sono audaci, iniziano il lavoro per realizzare le promesse fatte dal presidente eletto Biden al popolo americano e, cosa importante, rientrano nel ruolo costituzionale del presidente, ha spiegato lo staff del nuovo presidente. Biden ha promesso che cambierà drasticamente l'approccio nei confronti della pandemia del coronavirus. Dalla mascherina, che andrà indossata almeno per i primi 100 giorni del suo mandato, in tutti gli edifici pubblici federali e mezzi di trasporto che collegano i 50 stati USA, al rapporto con l'OMS, definita essenziale nel contrasto alla pandemia. Ancora è previsto il ripristino della protezione di alcune riserve naturali, il blocco dei pignoramenti e degli sfratti per milioni di americani in difficoltà economiche a causa della pandemia. Arriverà anche un'ulteriore propaga ai pagamenti degli interessi sui prestiti d'onore per gli studenti universitari. Caldo il fronte immigrazione. Biden intende sottoporre al Congresso una riforma dell'immigrazione che aprirà di nuovo a milioni di stranieri senza permesso di soggiorno sul territorio USA un accesso legale alla cittadinanza. Intanto ordinerà alle agenzie federali, di cui dipende il controllo delle frontiere, di agevolare la riunificazione dei figli minorenni separati dai genitori durante le rettate di migranti clandestini. poi richiarare le condizioni per la convivenza democratica. Dovranno arrivare le politiche che servono a trasformare le promesse elettorali in azione concreta, a partire dal terreno più difficile, la gestione della crisi economica. La ricetta Biden passa per la redistribuzione del carico tributario e l'aumento delle entrate per finanziare nuove spese da dedicare a infrastrutture, sanità e assistenza, istruzione, ambiente. L'obiettivo dichiarato è ambizioso, è la ricostruzione della classe media. E la strategia per arrivarci capovolge nettamente il credo trumpiano. Biden vuole costruire un'economia che premi il lavoro e non solo la ricchezza. Le proposte fatte in campagna elettorale vanno in questa direzione. Aumento del salario minimo a $15 l'ora, rispetto dei diritti sindacali, un piano da 10 milioni di posti di lavoro grazie alla transizione verso la clean economy, aumento dell'aliquota delle imposte sulle aziende dal 21% al 28%. La strada, insomma, è abbastanza lunga. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.